L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati. Caro Giorgio Sorani, doveva partire quella sigla speciale del giovedì, perché in realtà abbiamo anticipato l'editoriale del giovedì Internos. Non c'è Marco Piccari, c'è Alessandro Santarelli, che però gli diamo il tempo di pulire, cioè di sistemarsi, e tra poco siamo da lui. È un martedì di riflessioni, finisce la giornata di campionato ufficialmente con il pareggio 1-1 tra Lecce e Fiorentina, che lascia tutto invariato, almeno per quanto riguarda la zona salvezza, tra Cremonese e Lecce, perché la Fiorentina comunque dei passi importanti verso la salvezza li ha fatti. Certo, una vittoria l'avrebbe consegnato di fatto la salvezza e la Serie A il prossimo anno, nell'anno del centenario, mentre per quanto riguarda il Lecce tutto rimandato, visto che anche la Cremonese pareggia in casa contro il Torino. Adesso prossimo turno di campionato molto molto delicato, il Lecce che affronta il Verona, squadra comunque già con un piede e mezzo se non due in Serie B, ma che vende a caro prezzo la propria pelle. Cremonese che andrà a far visita al Napoli, che non può più sbagliare. Nel frattempo ci guardiamo attorno anche per quello che riguarda il mercato, ma anche la Coppa Italia, perché oggi è la semifinale, c'è la semifinale di ritorno tra Inter e Como dopo lo 0-0 dell'andata. Atto quarto, perché tra campionato e Coppa Italia si sono già affrontate tre volte la squadra di Cesc Fabregas e la squadra di Chivu, con Chivu che è in netto vantaggio rispetto a Fabregas, il 4-0 in campionato nella gara di andata, il 4-3 in trasferta nella gara di ritorno, lo 0-0 invece nell'andata di Coppa Italia, che lascia questa sfida ancora tutta quanta aperta. C'è tanto di cui parlare, allora mettetevi comodi e respirate profondo, perché adesso c'è Alessandro Santarelli. Santa, buongiorno!
Veramente ero già pronto, sistemato, e stavo soltanto aspettando che tu mi chiamassi.
Lavato, sistemato e stirato, molto bene. Poi ci sarà anche Atalanta-Lazio domani, naturalmente, per quanto riguarda sempre la Coppa Italia, ma un passettino alla volta, e poi c'è un giochino interessante da fare insieme a te, mentre i nostri amici interloquiscono con noi, come al solito, nella nostra messaggistica. Allora, intanto, salvezza è rimandata, come che, se dovessi puntare delle fische, Cremonese o Lecce, chi scende?
Ma intanto voglio sapere se Sorani ha cambiato la ruota.
No, è ancora presente in rotino, lo ha spolverato però, lo ha spolverato.
Mi fanno male le gambe.
Ha detto che gli fanno male le gambe, perché sta portando avanti la macchina anche con i piedi, tipo Flintstone, sì, per cercare di...
Sorani è la macchina dei Flintstone, cioè veramente aiutiamo questo povero ragazzo che ha bisogno. Vabbè.
È talmeno quella dei Flintstone non si rompe, perché cammina con i piedi, quindi va benissimo.
Veramente Sorani ormai in una condizione pessima. No, io in questo momento scommetterei su Lecce, ti dico la verità, perché mi sembra una squadra un pochino più quadrata e soprattutto una squadra un po' più costante, nel senso che la Cremonese ha fatto un'ottima prima parte di stagione, no? Quando sembrava addirittura il miracolo Cremonese, poi da dicembre si è fermata. Il Lecce invece, tutto sommato, questo passo non proprio veloce, non proprio accelerato, però l'ha sempre avuto, quindi io penso che oggi il Lecce possa ambire a qualcosina in più rispetto alla Cremonese. Poi mi dispiace per tutte e due le squadre, sono sincero, perché Cremona ha un pubblico appassionato, meriterebbe due anni consecutivi di Serie A. Lecce credo che si sia salvato per tre anni consecutivi, se non quattro, però anche quella è una bella piazza, e poi onestamente Di Francesco secondo me se la merita la salvezza. Ecco, avrei fatto retrocedere qualche altra squadra, scherzo.
Ah, vuoi dirci il nome o lasciamo stare?
No, non si dice.
Senti, ma Davide Nicola è più da programmazione o da salvezza in corso?
Questa è una bella domanda. Secondo me da salvezza in corso, Vincenzo. Davide Nicola rimarrà ovviamente nella storia per quella famosa impresa fatta con la Salernitana, però poi ha salvato il Cagliari. Insomma, è un allenatore che quando subentra io credo che riesca a dare qualcosa di importante. Però poi da inizio stagione sì, non ha fatto male con il Torino, però guarda che questo crollo della Cremonese è stato un crollo, secondo me, Vincenzo, sì, anche... Non ci avrei scommesso, lo sai? Non ci avrei scommesso su un crollo così verticale. Cioè lui ha provato a sparare tutte le cartucce nella prima parte del campionato per poi vivere di rendita. Ma è una strategia che non paga. E poi aggiungo, guarda che la Cremonese a livello di squadra non è una brutta squadra.
E quindi aumentano, diciamo, le carenze a questo punto e le responsabilità di Davide Nicola a questo punto.
Secondo me sì, poi sai, ti affidi al maestro adesso, il grande maestro Giampaolo.
Sì.
Però è una scelta, Vincenzo, molto 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 rischiosa.
Perché poi alla fine anche Davide, anche diciamo il maestro Giampaolo non si è dimostrato da campionato in corso, anzi paradossalmente io avrei invertito le due cose, perché Giampaolo ha più bisogno di fare un'estate di preparazione e Davide Nicola può entrare in corso d'opera.
Sì, esatto, ma è un po' come il paragone, tu faresti un giro sulla macchina di Sorani in questo momento? Io no. E quindi non, cioè...
Se mi voglio divertire col brivido, sì.
Sì, col ruotino, capito? Poi immagino cosa c'è dentro quella macchina che non sarà lavata da anni. Perciò dico, sono state due scelte strane, probabilmente andavano investite. Dall'altra parte hai comunque un allenatore, cioè Di Francesco, che è vero che è reduce da tante retrocessioni strane, no? Perché se ci pensi retrocede all'ultima giornata col Frosinone. E anche lì fece un percorso simile a quello della Cremonese, se ti ricordi il miracolo Frosinone, poi retrocesso all'ultima giornata perdendo in casa con l'Udinese. L'anno scorso con il Venezia, quindi ho paura per Di Francesco che possa esserci la sindrome dell'ultima giornata. E guarda, potrebbero arrivare entrambe all'ultima giornata.
Anche secondo me, tra l'altro si conferma da stagione in corso e salvezza in corso anche Ballardini col suo Avellino, perché è subentrato.
Ballardini, una
non esiste categoria per Ballardini, devo dire, è veramente uno che in corso d'opera con molta serenità, tranquillità, con quella faccia da duro, poi riesce a rimettere in piedi un pochettino di cose. Senti, invece Vanoli, vogliamo dare un voto a Vanoli, che si parla tanto del suo possibile successore, però c'è chi come Alain Vannegri, che conosci bene, che dice facciamolo lavorare, che sta lavorando molto bene, perché non deve continuare lui l'anno prossimo?
Ha fatto un grande lavoro, Vincenzo, non gli avrei dato molta fiducia, sono
anche
sincero,
detto
che fare peggio di Pioli era impossibile e che comunque la squadra a Firenze c'è. Però mi è sembrato un allenatore, ripeto e faccio mia colpa perché non ci avrei scommesso, mi è sembrato un allenatore molto equilibrato, perché quando arrivi in piazze del genere, non abituate a lottare per retrocedere, e sei ultimo in classifica, perché la Fiorentina era ultimo, salvo il vero penultimo, devi avere anche la lucidità e la fermezza di saper affrontare i momenti difficili. Lui l'ha fatto. E quindi devo dire si è dimostrato un allenatore importante. Però io sono d'accordo con quello che vogliono fare a Firenze, cioè se vuoi avere ambizioni per me non puoi ripartire con Vanoli, con tutto il rispetto, con tutto il rispetto.
Quindi ci sta, dici tu. Allora facciamo il giochino che è un giochino divertente. Classifica a confronto, prendo spunto da un pezzo di tutto mercato web, Inter 78 punti più 7 rispetto alla stagione 2024-2025 dopo 33 giornate. Domanda che ti faccio: è per la presenza di Chivu o per l'assenza di altre competizioni a parte il campionato, visto che è uscita presto dalla Champions League? Per carità, c'è anche la Coppa Italia, infatti poi ne parliamo.
Ma io, a me non piacciono questi giochini, Marangio, perché poi giustamente arrivano gli insulti, anzi dovete farlo amici interisti perché è giusto, ma insultate Marangio e insultate me, perché è lui
se la prenderanno con me.
Sì, certo, se me la metti merito di Chivu, no, io ti dico assenza di alternative.
Tu dici quindi campionato scarso. Sai che ieri in tanti tifosi dell'Inter, di quelli sani, eccetera. No, ti voglio dire una cosa, perché tanti tifosi dell'Inter, di quelli costruttivi, ieri ci scrivevano e dicevano sì, vinceremo il campionato, oramai è fatta, però che tristezza vedere che non c'è una vera rivale.
No, allora, su questo non sono d'accordo, perché a me cosa mi interessa se ci sono le rivali, i tifosi dell'Inter devono festeggiare il 20... Il 20
vabbè,
20,
poi li
21.
Facciamo i conti, lo scudetto.
No, il 21 e 20, insomma, non mi ricordo. Battute a parte, lo devono festeggiare perché quando si vince si festeggia. Semmai sono le altre che si devono interrogare, Vincenzo, si deve interrogare il Napoli, si deve interrogare la Juventus, si deve interrogare il Milan. L'Inter vince lo scudetto e quando si vince si festeggia, lo vince meritatamente. Poi se tu mi fai questo giochino
non anticipare le prossime risposte,
se tu mi fai questo giochino antipatico, io ti dico che non è merito di Chivu, ma è anche una contingenza di situazioni che hanno portato ad un'assenza di rivali.
Assenza di rivali, questa è il voto di Santarelli al cammino dell'Inter. Napoli 66, anzi no, Milan 66 punti, più 15 rispetto al passato, alla passata stagione. È la mano di Allegri, l'assenza dalle coppe, e comunque perché questi, nonostante questi 15 punti in più, il Milan è fuori dai giochi scudetto ormai da un po'?
Allora, qui è molto semplice, Vincenzo. Fare peggio l'anno scorso era impossibile. Quindi partivi già da una base quasi sicura. Uno. Due. Insomma, il Milan ha preso un signor giocatore che si chiama Modric, che qualche punto alla squadra gliel'ha portato. Quindi ha fatto un mercato non brillantissimo, perché poi se vai a vedere gli è mancato l'attaccante, però comunque un po' si è rinforzato. Quindi mettiamoci anche questo. Tre, Allegri sicuramente ha messo del suo. Quattro, perché è così lontana? Perché non è una rosa che può competere con l'Inter. E quindi merito dell'Inter, ci ritorno su questo tema, che ha costruito una rosa importante, che si è affidata a giocatori che tutti noi credevamo potessero in qualche modo subire l'effetto Champions dell'anno scorso, invece non lo hanno fatto, merito a loro, evidentemente anche all'allenatore che qualcosa ci ha messo, per carità, tutte queste cose che sono mancate al Milan. Sì, qualche punto in più l'ha preso anche per l'assenza delle coppe, però secondo me è la parte minoritaria.
Parte minoritaria, però la maggior parte, insomma, è perché semplicemente chi è davanti era più forte. Napoli 66 punti, meno 5 rispetto alla passata stagione, eppure un mercato da 200 milioni. Cos'è, il secondo anno di Conte non ha funzionato, perché? Perché poi ricordiamoci che è arrivata trentesima in Champions League, quindi fuori al primissimo turno, fuori dalla Coppa Italia.
Vedi, Vincenzo, qui secondo me l'analisi è abbastanza semplice, per quanto anche qui possa far arrabbiare qualcuno. Però a noi piace dire le cose, no?
Come
senza
stanno?
Filtri.
Certo.
Come sta? L'Inter è una squadra abituata a vincere. L'Inter ha una struttura da squadra che sa vincere. Il Napoli è una squadra che è vero che è una squadra, e aggiungo una società, perché quando parlavo dell'Inter mi sono dimenticato di aggiungere società. Il Napoli è una squadra, virgola, una società, che è vero che ha vinto due scudetti in tre anni, ma è l'anomalia, è l'eccezione, perché poi guarda caso, vince lo scudetto con Spalletti, Spalletti va via, l'anno dopo il Napoli affonda. Vince lo scudetto con Conte, Conte rimane, ma l'anno dopo il Napoli, e io lo utilizzo questo termine, affonda. Perché è vero che non è arrivato decimo, perché? Perché la squadra era forte, perché comunque l'allenatore era un allenatore di livello. Ma il Napoli quest'anno è arrivato trentesimo in Champions. Il Napoli non è mai stato competitivo per lo scudetto. E quindi, oltre a una serie di responsabilità dell'allenatore, dell'infortunio, tutto quello che vuoi, è una questione di mentalità e di società / squadre costruite nel tempo per vincere. L'Inter, se vince, non è un'eccezione. Il Milan, se vince, non è un'eccezione. La Juventus, se vince, non è un'eccezione. La Roma, se vince, è un'eccezione. Il Napoli, se vince, è un'eccezione.
Però fossi in De Laurentiis ti saresti arrabbiato con Conte, cioè saresti deluso.
Sì, sì, ma qui siccome adesso ho dato una pacca sulla spalla non proprio amichevole, qui invece devo dare una carezza a De Laurentiis. Tu sai che io De Laurentiis non lo stimo particolarmente, ma io mi alzo in piedi di fronte a De Laurentiis per come ha gestito questa stagione. Bravo,
ma anche
bravo.
Quella passata, che è stato zitto, tranquillo, che quella cosa vuoi, passata, te lo compro, vediamo che succede.
Ma sai, quella passata c'era il conforto dei risultati. Quest'anno De Laurentiis ha dato l'altra guancia, si è preso gli schiaffi di Conte, perché se li è presi, si è messo da parte e poi alla fine farà i conti. Ma bravo, bravo, sta lavorando da presidente di una società che forse sta crescendo. Io devo fare i complimenti a De Laurentiis, perché il De Laurentiis di qualche anno fa ribaltava tutto, e avrebbe avuto ragione. Cioè, ne ha comprato 10 giocatori e l'allenatore gli dice no, ma 10 sono troppi. L'anno prima ne voleva 10 perché ne c'era 10. Ha speso 200 milioni sul mercato, ma non va bene. Cioè, Conte quest'anno per me ha fatto un disastro a Napoli, sia dal punto di vista comunicativo, perché forse qui ci siamo dimenticati, io non accompagno il morto, Bologna-Napoli sconfitta, io non accompagno il morto. Beh, lì De Laurentiis, veramente, io credo che a Napoli debbano fare un applauso a De Laurentiis per come ha gestito questa stagione, perché in quella settimana lì il Napoli poteva realmente crollare, poteva realmente crollare. Quindi bravo De Laurentiis, male Conte.
Che succede ai Fab Four?
Succede, Vincenzo, che allora intanto è chiaro che De Bruyne e Anguissa sono stati fermati da infortuni importanti. Poi succede che si avvicina al mondiale, poi succede che non tutti gli anni sono uguali e poi succede che evidentemente cambiare troppo, come è successo al Napoli, forse qui aveva ragione Conte, ma sei un allenatore che allora non puoi ambire a grandissimi traguardi, perché se cambi molto e inserisci qualità e non riesci a gestirli, vuol dire che sei un allenatore bravo, per carità, ma con dei limiti.
C'è una nota vocale e una testuale. La nota vocale l'ascolta Santarelli, l'ascolta Giorgino Rutino adesso e ci dà l'ok per sentirla. La testuale te la leggo io. Andrea da Vicenza, che dice: innegabile che l'Inter abbia vinto meritatamente perché ha vinto le partite che doveva vincere, ma è altrettanto innegabile che contro squadre di pari livello, sia in campionato che in Champions, sia in Champions che in campionato, abbia dimostrato evidenti limiti, avendo vinto solo con la Juve, tutti sappiamo in che modo. Ergo, in questo scudetto c'è molto demerito anche degli avversari. Ciao e buona giornata a tutti.
Sì, però Andrea fa un'analisi corretta, però dobbiamo essere anche onesti. Se al posto dell'Inter ci fosse la Juventus, il Napoli, il Genoa piuttosto che la Cremonese, saremmo qui a preoccuparci degli avversari? No. Quindi hanno vinto con pieno merito. Il problema semmai è degli avversari, che non sono stati all'altezza e che hanno permesso in questo caso all'Inter di vincere uno scudetto in carrozza. Quindi ha ragione Andrea sul ragionamento complessivo. D'altra parte però, noi sappiamo che in Italia lo scudetto lo vinci battendo tutte le medio piccole.
Giorgio, sì.
Vai, no, ho finito.
Ce l'abbiamo, vai. Ah, ancora no, vai, finisce il tuo concetto allora, nel frattempo arriva.
No, se vai a vedere quest'anno l'Inter mi sembra che ha perso 6 partite, o forse 5. La Juventus ne ha perse 6. Dov'è la differenza? La differenza è che la Juventus, per esempio, ha pareggiato più partite, magari anche partite, ora prendo la Juventus perché ho i numeri sott'occhio, perché me li ricordo meglio, pareggiando quelle partite che non devi pareggiare, o perdere quelle partite che non devi perdere, Cagliari, Lecce, Sassuolo, che l'Inter invece ha vinto. E quando tu vinci quelle partite lì, diciamo con tutte le squadre della fascia medio-bassa, e riesci a portare a casa qualche scontro diretto, tu in Italia vinci lo scudetto. È così da sempre.
Ce l'abbiamo, lo sentiamo, via. Poi continuiamo il giochino.
Buongiorno, Ivan da Milano, parlando di retrocessioni. A me quello che non ha convinto per niente sono state le scelte di Pisa e Cremonese per sostituire il tecnico. Cioè io in una situazione del genere mai avrei chiamato un mister che non ha mai allenato in Italia e non ha anche visto una partita. E allo stesso tempo a Cremona non lo so se Giampaolo è l'allenatore giusto per provare a ricucire i punti di una salvezza. Ma a me hanno stupito molto queste scelte, mi sono sembrate un po' avventate.
Santarelli ti dà ragione, perché già lo sentivo annuire.
Sì, l'amico Ivan ha perfettamente ragione, perché poi vedi, anche qua no, devo fare poi giusto perché non voglio far arrabbiare nessuno, però dobbiamo dire cose come stanno. C'è modo e modo di retrocedere, Vincenzo. C'è la retrocessione con gli onori, ecco, stavo per dire con dignità e non è giusto, con gli onori, e c'è una retrocessione come quella del Pisa, ma anche quella del Verona. In fondo, cioè, queste due squadre non hanno mai partecipato al campionato, Vincenzo. non hanno mai partecipato al campionato. Il Pisa, ricordo che ha partecipato al campionato la prima giornata pareggiando a Bergamo con l'Atalanta, poi da lì ha fatto 16 punti il Pisa, cioè non ha mai partecipato al campionato. E come dice Ivan, mandi via Gilardino, che secondo me ha fatto miracoli, per prendere Ilemark. Cioè, ma ragazzi, ma siamo fuori di testa, siamo fuori di testa. La Cremonese, che invece al campionato ha partecipato, va a prendere Giampaolo, un allenatore secondo me anche bravo, preparato, ma troppo umorale. Io a volte determinate scelte veramente faccio fatica a capirle. Se vuoi aggiungo anche il Verona, perché il Verona si è messo in mano a San Marco, che noi ricordiamo come giocatore, ma che esperienza ha di allenatore? Allora ti consegna la retrocessione, ma non funziona così però, ci vuole rispetto ai tifosi, e secondo me Pisa e Verona hanno avuto pochissimo rispetto ai tifosi, pochissimo.
Sì, assolutamente. Poi a me onestamente Gilardino è piaciuto molto come ha lavorato, poi chiaramente ma una squadra che aveva difficoltà a disposizione.
Sì, Gilardino con quel materiale che aveva, ma ha fatto miracoli, ha fatto miracoli, e tu ti vai a fidare a Ilemar?
No, vabbè, io veramente. Allora, continuiamo il nostro giochino mentre Andrea Maiocca ti dice cose sul Pisa che non posso leggere. Juventus 63 punti più 4 rispetto alla passata stagione. Questo più 4 da che cosa è determinato? La stagione dell'anno scorso, ti ricordo, l'accoppiata Motta-Tudor.
Ma è determinato da un'altra stagione strana della Juventus. Però credo che sia determinato da due fattori. Il primo, il fattore Tudor negativo. Secondo, il giusto tempo che si è dovuto prendere Spalletti per plasmare la squadra. Quindi è un più 4 frutto di queste due situazioni. È un più 4 che evidentemente non soddisfa, però è un più 4 che probabilmente sempre per l'assenza di avversari, perché poi non è che un ragionamento si fa per l'Inter, non si fa per la Juventus, consente alla Juve di avere più 5 sul quarto posto, sul quinto posto. Quindi come vedi a cascata, no?
Ah, certo.
Cioè tutto, perché la Juve l'anno scorso arriva all'ultimo secondo in Champions, quest'anno gli basta fare 4 punti in più e a 5 giornate alla fine a 5 punti di vantaggio sugli avversari.
E soprattutto può gestire con relativa serenità.
Esatto.
Però diciamo che la vera poi qua, punti a parte, bisogna andare da un'occhiata all'anima, perché l'anima della Juventus è letteralmente cambiata. Mentre l'anno scorso ci arrivò, certo, con una spinta emotiva, ultime energie in corpo, il rigore all'ultimo minuto, la Roma che risaliva, qui c'è un concetto di squadra che sta premiando.
Assolutamente sì, l'anima non porta i punti sicuramente, però l'anima e l'identità costruisce per il futuro. Quindi quei 4 punti, oddio, non porta punti, di quei 4 punti forse c'è anche un po' di anima e di identità, però poi tutto questo serve a costruire in prospettiva, assolutamente.
La squadra che vince il divario punti, il saldo punti quest'anno e l'anno scorso è nettamente il Como, più 19. E qua insomma c'è da fare una riflessione. Stasera poi tra l'altro c'è Como-Inter, chi ti aspetti in finale?
L'Inter, ma semplicemente, vabbè, uno perché è più forte, due perché, allora, o il Como ha tirato i remi in barca in vista della semifinale di Coppa Italia, oppure il Como è in un momento di, non dico crisi, ma di ridimensionamento, e non mi sembra proprio la partita con l'Inter quella giusta per rialzare la testa. Poi secondo me sul Como ora non c'è più tempo, ma si può fare, si possono fare un miliardo di riflessioni e di analisi. Ma una, Vincenzo, è che questa squadra rispetto all'anno scorso ha fatto un salto molto molto importante, e ti dico, nel processo di crescita, secondo me il Como che avrà è giusto che passi dall'Europa League, proprio per non bruciarsi. Quindi Europa League, secondo me, anche che, perché no, da protagonista, un salto ulteriore in campionato, aggiungendo magari ad una squadra importante quei giocatori di esperienza, ma non il Morata della situazione che non si è proprio ambientato, ma giocatori un po' la Sergi Roberto, che possono dare anche l'esperienza, e secondo me il Como l'anno prossimo non ti dico che può lottare per lo scudetto, ma può essere quella squadra che uno dei primi quattro posti si arriva a prendere.
E sono molto curioso di vedere non solo quello che succederà l'anno prossimo, ma anche questa sera. E a questo punto io ti chiedo anche invece tra Atalanta e Lazio chi sarà l'altra finalista, così ci cominciamo a definire la finale.
Ma mi verrebbe da dirti Inter-Atalanta. Io però non ho visto la partita, ho visto gli highlights, però ho letto, ho sentito. Sì, la Lazio ha fatto una partita monumentale a Napoli.
Io l'ho vista, ha fatto una gran partita.
Anche qui, qual è la Lazio? Quella che perde a Firenze in una partita scura o quella che domina a Napoli in una partita molto chiara e molto luminosa? È perché se la Lazio è quella di Napoli, la mette in difficoltà l'Atalanta. La mette in profonda difficoltà, perché l'Atalanta è più forte, però concede. E se concedi a questa Lazio, almeno a quella di Napoli, occasioni, la Lazio può vincere.
Sì, perché qualche talento individuale ce l'ha, un concetto di squadra gliel'ha data a fatica, ma non per problemi suoi, ma per problemi logistici che conosciamo, Sarri. Quindi occhio a questa squadra.
Sì, io devo dire, Vincenzo, che Sarri quest'anno, diciamo che Sarri non è l'allenatore preferito né mio né tuo. Mio. Però Sarri quest'anno ha fatto tanta roba. Poi qualcuno mi potrebbe dire sì, ma si è trovato nella situazione migliore perché tanto non ha niente da perdere, la piazza era tutta con lui contro l'allenatore, contro l'Otito. Sì, però gestisci uno spogliatoio in una situazione del genere, con la gente che non va allo stadio, contestazioni continue. Sarri mi ha un po' stupito, devo dire la verità, in positivo, perché ha fatto qualcosa di veramente molto importante e dovesse riuscire a vincere la Coppa Italia.
Non ti dico, dobbiamo alzare in piedi, dobbiamo fare un applauso.
Sì, e non ti dico che vale quanto lo scudetto con la Juve, però ti faccio questo paragone. Lo scudetto con la Juve l'ha vinto la squadra, abbiurando Sarri a ottobre. Qui sarebbe una Coppa Italia di Sarri.
Sì,
senza di Sarri.
Qui lo vincerebbe assolutamente lui, sostanzialmente. Sì. Perché comunque...
E quindi, guarda, farò arrabbiare qualcuno, ma per l'ambiente Lazio, secondo me sarebbe una cosa bella. E io, guarda, sai che ho sposato, no, la protesta dei tifosi a Lazio, anche se li ho criticati, perché se fai le proteste... Non è che poi la interrompi una partita, cioè le proteste le fai e le porti fino in fondo. Però per l'atto d'amore che hanno fatto, vincere un trofeo quest'anno, secondo me, cioè, dal punto di vista proprio dell'amore che hanno dimostrato per questa società gestita, vabbè, lasciamo perdere, sarebbe veramente un premio molto 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 giusto, secondo me.
Tu ti vorresti liberare, ma io non ti libero, perché nel frattempo Giorgio sta ascoltando una nota audio, sono tanti quelli che hanno...
Pensavo fosse a cambiare routine.
No, niente, quello resta, e soprattutto resta il fatto che hai scatenato i nostri amici, che quindi vogliono dire la loro sulla base di quella che hai detto tu, però dobbiamo al solito filtrare ed essere sicuri che non sono
insulti. No, ma non filtriamo niente, Marangio. Andiamo a ruota libera.
Si fa?
Giorgino Ruotino.
Si fa? Giorgino Ruotino lo manda. Vai.
Vai. Allora.
Certo che noto con piacere che Chivu ha mandato tanta gente al manicomio, perché l'anno scorso lo scudetto del Napoli è stato un miracolo di Conte, quest'anno invece non è merito di Chivu. Molto bene, molto bene, molto bene. Vi saluto, vi apprezzo sempre, anche se mi tocca sentire delle cose che non condivido.
A ruotino libero, ti ha detto Giorgio, ti sta mandando le cose.
Questo amico, no, deve fare, io mi piace confrontarmi su queste cose, perché è un messaggio assolutamente legittimo e sì, ci si confronta. Ma questo è il bello, Vincenzo, ma viva Dio, ci si può confrontare su queste cose. E dico soltanto che per il momento la mia salute mentale è abbastanza normale. No, a me non piace Kivu, ragazzi, ma voglio dire, come dice questo amico in maniera corretta, è un punto di vista, ma non mi piace perché io credo che lui abbia fatto una scelta che però non è da grande allenatore. Cioè, essere buttati fuori dal Bodo non è da grande allenatore. Poi lui vince lo scudetto e noi ci inchiniamo a Chivu. Ci inchiniamo perché chi vince esulta e chi perde spiega.
Sì,
però
poi...
chiedo a questo amico di permettermi di avere dei dubbi su Chivu in una stagione diversa da questa, dove non puoi permetterti di uscire con il Bodo Glimt, perché io ritengo che l'Inter abbia fatto una scelta legittima, perché l'Inter è più forte del Bodo, ragazzi, non scherziamo.
Vabbè, sì, direi di sì.
Legittima, però secondo me per una società come l'Inter, insomma, uscire col Bodo per concentrarsi sullo scudetto, che forse quest'anno poteva vincere, non come l'anno scorso, è stato un errore. Però nessuno toglie i meriti a Chivu di aver preso una squadra distrutta, perché era una squadra distrutta, di averla rivitalizzata e di averla provata a vincere lo scudetto. Su questo, come direbbe il nostro amico Quintiliano non ci sono dubbi.
Il nostro amico tifoso della Lazio dice: speriamo di uscire, invece domani vincere la Coppa sarebbe solo ossigeno per Lotito. Certo che qui poi il tifoso si deve sempre dividere con questo,
guarda,
con questo aspetto.
Guarda, noi spesso abbiamo criticato, no, Vincenzo, ricordi?
Sì, così, la Juve, certo, che dicevano: speriamo di non vincere la Coppa Italia, perché sennò Allegri si prende i meriti.
Ma lì era una questione di antipatia per un allenatore. Quella questione è più profonda, Vincenzo. Quindi io non mi sento di criticare questo amico, perché l'allenatore lo cambi, ok? Lo mandi via. Nella follia puoi dire: mando via l'allenatore, ed è sbagliato sperare di non vincere un trofeo per un allenatore. Però io sono molto vicino a questo amico della Lazio, perché il rovescio della medaglia è quello che dice lui. Se la Lazio vince la Coppa Italia,
scacco matto al lavoro Tito.
Esatto.
Che ha smontato, ha venduto, si è affidata all'allenatore che ha preso, tra virgolette, tante virgolette, in giro, a cui non ha informato. Lui però, da grande professionista, vince. E chi è che vince? Lotito.
Bravo. È per questo che io capisco la sofferenza di questo amico della Lazio, che abbraccio.
Certo.
Perché è complicato. Cioè è un amore, e l'amore è incondizionato ai tifosi della Lazio, però in questo momento condizionato da un personaggio, da un presidente che ha detto delle cose rispetto alla passione dei tifosi imperdonabili, Vince. Poi no, a me non mi interessa le telefonate, il momento non dovrebbe rispondere al telefono, tutto quello che ti pare, ma ha detto e ha fatto delle cose che un tifoso innamorato della propria squadra non può assolutamente sentirsi dire al suo presidente.
Grazie Santa, un grande abbraccio.
Non ci sono più messaggi.
Niente, ce n'è uno, ha detto Giorgino Ruotino al Ruotino Libero che questo te lo fa sentire, dai, senti.
Dai,
Giorgino, tu. Vai. Ciao ragazzi, Giuseppe da Forte Bucianese. Io volevo dirvi una metafora. È con la pecora zoppa che si vede il montone buono. La pecora in questo caso è la Juventus. Ora vediamo come lì se sarà buono. Voi che ne pensate?
E questo
vi ascolto sempre.
Questo è un dialetto che tu conosci molto bene, quindi ce lo racconti tu.
Però la pecora zoppa non l'avevo mai sentita. Avevo sentito il ruotino di Giorgino. No, ha ragione questo amico. Vedi che bello questo confronto
bellissimo, di stamani. La mattina si sono fortunatamente aggregati tanti amici di grande qualità, gli altri sono andati in altre strade, fortunatamente. Vai.
No, ha ragione quando dice bisogna vedere come lì cosa riuscirà a mettere insieme, ma io aggiungo alle cessioni di questo amico, soprattutto in fase di uscita, perché il mercato della Juve passa molto dalle cessioni. Riuscire a cedere determinati giocatori che sono diversi può portare a un mercato in entrata interessante. Quindi occhio a non concentrarci solo sulle entrate, perché prima ci devono essere le uscite.
E a questo punto sì, ti devo salutare, anche perché tra poco c'è Ivan Cardia. Grazie ad Alessandro Santarelli, ciao Santa!
Ciao ragazzi, ciao.
Noi invece ci fermiamo per lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo con Ivan Cardia, poi 12.05 casa Galvani, andiamo da Jacopone, poi ultima in casa Intra, Allen Valneghi, eccetera, eccetera, eccetera. Vi aspetto.